proprietà, sui loro obiettivi aziendali e residenziali, che la maggior parte delle indicazioni, torno a dire, non sono prescrittive, cioè uno non può venire domani in comune e immaginare, ma sulla mia terra cosa posso fare o non posso fare? Alcune cose sì, sono come dire del tutto impedite, ma la maggior parte delle cose sono un dipende, no? E dipendono da, diciamo così, se questa è la nuova ratio, se l'attività residenziale, produttiva, come diciamo, l'iniziativa privata incrocia quelli che sono gli obiettivi della città pubblica. Quindi prova a realizzare una nuova coniugazione tra le sacrosante necessità dell'impresa, del cittadino, del sistema residenziale, produttivo, come dire, di evolversi, di svilupparsi, di scegliere, di fare quello che crede della propria proprietà, con l'altrettanto sacrosanta necessità del sistema pubblico di promuovere il bene comune. Quindi di proteggersi in termini idrogeologici, quindi di garantire che il sistema della nostra mobilità, del nostro modo di insediarsi, dell'antropizzazione sia un sistema più sostenibile. Altrimenti, ed è accaduto recentemente anche con l'alluvione in Romagna, perché questo è il parallelo che stiamo facendo, stiamo usando lo stesso tipo di metro, cioè trasformiamo la necessità di interrogarci sul nostro sistema di sviluppo, di antropizzazione, che ha tanti difetti, dico nostro perché non è di un partito politico o di un altro, no? Come dire, non è che sia molto diversa l'Emilia Romagna da altre regioni, da questo punto di vista purtroppo, aggiungo, e quindi uno sviluppo che ha i suoi limiti. Un modello di sviluppo di antropizzazione che ha i suoi evidenti limiti e che confligge, ha prodotto degli effetti anche di lungo corso, come quelli dei cambiamenti meteorologici, che rischiano di, come dire, di rendere quegli eventi un fatto più frequente, ahimè, nella nostra vita, trasforma questa, come dire, necessità di interrogarci e di evolvere il nostro sistema per in parte adattarsi prima e poi rimuovere dopo le cause che hanno generato quegli eventi. In una rimozione di questi fenomeni, così, come dire, che vengono espulsi dalle responsabilità collettive e fantasiosamente si immagina che possano, come dire, essere rimossi con un colpo di bacchetta magica, cioè come se l'argine del fiume Secchia non fosse lì dov'è comunque, Sozzigali non fosse lì dov'è comunque. Cioè, pure nessuno abbia detto che deve andare via, cioè, o che è auspicabile che se ne vada, cioè, in nessun modo. Anzi, noi abbiamo detto che se è possibile a Sozzigali vogliamo consolidare la residenza attuale in termini numerici e se c'è un'area di questo territorio dove se è possibile va consolidato il numero di nuovi residenti anche per sostenere i servizi, è proprio Sozzigali. Non è in contraddizione col fatto che comunque all'attuale condizione di sicurezza del fiume, se uno, come dire, immagina di allargare la propria abitazione o insomma, la propria attività di impresa, è bene che osservi come dire, degli accorgimenti che rendano questo insediamento più confacente alla configurazione del fiume. È la stessa osservazione che quando diamo gli incentivi per, non so, l'acquisizione di un allarme o delle inferriate, e quelli che ci accusano che stiamo scaricando il problema della sicurezza sui cittadini. Cioè, non è che stiamo scaricando il problema della sicurezza sui cittadini, stiamo incoraggiando le persone a fare una delle attività complesse che servono a rendere più sicuro un territorio, che è fatto di maggiore forza, di presenza delle forze di polizia, di organi di inquirenti e giudicanti più efficienti, efficaci, di sicurezza della pena, eccetera, 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 di un sistema tecnico di videosorveglianza e quant'altro, ma anche del fatto che uno a casa sua chiuda la porta e se ha un allarme lo possa accendere, cioè, tutto aiuta, come dire, no? Cioè, non è che una cosa implica la deresponsabilizzazione, vale lo stesso per i temi che stiamo affrontando. Quindi non stiamo mandando via nessuno da casa sua, non stiamo dicendo che sostituiremo i contadini con delle ciclabili, cioè, pensando che sul lungo periodo io credo che sia normale incoraggiare la mobilità dolce, un pezzo alla volta, per quello che si può, ascoltando gli interlocutori, cercando le compatibilità massime, cose molto naturali, no? Quindi è una trasformazione del mondo che dobbiamo provare a interpretare nel modo di garantire la qualità della vita sui nostri territori, un futuro alle generazioni che verranno dopo di noi. Questo prima di tutto cerchiamo di fare con il nostro PUG. Quindi l'attrattività di un territorio, finisco su questo, come diceva il consigliere Ori, secondo me è un concetto interessante che va aggiornato e con questo PUG lo facciamo in parte, non può essere più, diciamo così, come fino a qualche anno fa si poteva immaginare, semplicemente una condizione per la quale chiunque possa venire a fare quello che gli pare in un territorio. Quella era un'attrattività, diciamo, da far west, no? Cioè, su un territorio vergine ogni acro costa 2 centesimi e uno arriva lì e ci realizza quello che crede, quello è attrattivo perché così si aumenta demograficamente gli abitanti. Il territorio attrattivo oggi è un territorio dove c'è qualità della vita, che quindi permette l'insediamento di imprese, di un sistema di servizi ad alto valore aggiunto, che crea ulteriormente alta qualità della vita, qualità degli insediamenti urbani, che fanno domanda di servizi di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Quali sono i territori attrattivi? Un territorio attrattivo è un territorio che non attrattivo dove o non sono più garantite le condizioni, diciamo, di sostenibilità economica, di vitalità del tessuto produttivo, eccetera, o dove non ci sono i servizi, o dove la qualità della vita è più scadente perché, per esempio, cala la qualità dell'aria, la qualità delle infrastrutture, l'aspettativa di vita, sono tutte cose collegate fra di loro. La pericolosità, so, per esempio, in termini appunto di sistema idrogeologico, di vulcani che eruttano o di sismicità e quant'altro. Condizioni di realtà e il modo in cui vengono affrontate e messe in relazione è diciamo, la spina dorsale di un piano urbanistico generale come quello che stiamo andando a elaborare. Quindi si va a ricercare una traiettoria pluridecennale nel quale si immagina che se le condizioni individuate all'interno del piano vengono assolte, il territorio riesce a leggerle e a interpretarle anche nel sistema delle professioni, del sistema economico che le comprende, le fa sue, fra 20 o 30 anni il nostro territorio può essere un territorio dove si vive meglio, che quindi è in grado di garantire i servizi, è in grado di garantire lo spostamento delle persone, incoraggiando la mobilità pubblica e la mobilità dolce, incoraggiando il fatto che se ci sono aree dal punto di vista idrogeologico più pericolose, si migliori la qualità degli insediamenti residenziali in quelle aree, in cui la sostenibilità degli interventi, di tutti i nuovi interventi deve incrociare le ragioni che abbiamo detto prima, in cui la residenza deve essere prima di tutto al servizio della sua funzione pubblica, se è nuova residenza, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le questioni che abbiamo introdotto in questo piano, a cui si può ovviamente essere d'accordo o meno, e questo è assolutamente legittimo, ma che richiederebbero per esprimere una valutazione, come dire, di attenersi a quello che è contenuto nel piano, non di come dire, andare completamente per fantasia, come dire, per immaginare uno scenario che non è in alcun modo quello che andiamo a votare stasera e poter sulla base di quello evocare dei fantasmi che ci consentono, come dire, di disegnare uno scenario che rappresenta questo piano, chi lo redige e chi lo vota come una specie di svitato fuori dal mondo che non, come dire, che non risponde in nessun modo alle esigenze di buon senso. Questo, insomma, lo trovo sinceramente, rispetto ai contenuti di questo piano, avvilente. A domande fatte ripetutamente, a cui è stato ripetutamente risposto alla stessa cosa, viene reiteratamente, come dire, contrapposta una fantasia, allora davvero. Diciamo, la malafede è la migliore delle ipotesi possibili, ecco, diciamo così, no? Di fronte a questa reiterazione di affermazioni che non hanno nessuna attinenza con le proposte fatte.
Grazie, direi che abbiamo finito con gli interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo misto,
Favorevole.
Viviamo Soliera.
Favorevoli.
Movimento 5 Stelle.
Noi vogliamo ringraziare il professor Veronese, il dottor Veronese, per aver relazionato bene e con dovizia di particolari anche quelle che sono le criticità che noi abbiamo evidenziato. In effetti, i residenti nelle fasce rosa, che nel territorio del comune di Soliera sono alcune decine di famiglie, e nel caso crescano in famiglia, come per dire è successo a me, che abito in questa zona, e quando mi sono sposato ho voluto rimanere in casa dei miei genitori. Abbiamo fatto due nuclei abitativi. In questo caso io oggi dovrei tombare tutto il piano terreno per riuscire a mettere in sicurezza idraulica la mia abitazione. Oggi chi risiede in queste aree rosa, con, dopo l'approvazione di questo PUG, dovrà fare i conti con la crescita, diciamo, demografica. È vero che siamo a zero, però vogliamo andare anche a meno, perché chi risiede in queste, in quest'area, se vuole fare un nucleo familiare, non potrà farlo se non prima di aver effettuato tutte queste prescrizioni che sono obbligatorie per chi è in fascia rosa, e non sono poche persone. Ricordo che noi paghiamo le tasse, ne abbiamo pagate tante per mantenere gli enti che ci dovevano dare i servizi necessari per vivere e per avere la sicurezza idraulica. Quindi oggi le abitazioni che sono state fatte con le autorizzazioni che il Comune ci ha dato a fronte del pagamento dei tributi richiesti, e con questo PUG si rigira la frittata e ci si accolla la responsabilità della sicurezza a chi non è, per chi non è mai stato in grado di garantire. Non stiamo raccontando o travolgendo o travisando dei dati, delle cose, stiamo raccontando i dati di fatto. Questo PUG vorrebbe tolto questo capitolo che prescrive l'obbligo, perlomeno chi è in fascia rosa, di realizzare, ma anche a chi è nelle altre fasce, perché ci sono, in quelle altre sono prescrizioni che sono meno vincolanti di quelle della fascia rosa, ma nella fascia rosa proprio non si può fare nulla se non andare via da lì. Cioè se in famiglia cresce la famiglia, i bambini crescono, si vogliono sposare, devono andare per forza via, nessuno di loro può rimanere. In un'azienda agricola che vive con, in famiglia, sicuramente sì, ci saranno delle ripercussioni in tutte le famiglie agricole. Ecco, questa è una criticità che non viene risolta, non è stata risolta, e per questo motivo noi voteremo contrario a questo PUG. Grazie.
Grazie Lega.
Grazie. Noi reiteriamo quanto detto prima, questo PUG diciamo che non obbliga ad andare via, però mette nelle condizioni che a un certo punto dalle aree rurali ti tocca di andartene. Citava prima il consigliere Ori quella casa che c'è di fianco allo svincolo dell'autostrada e che finisce sempre sott'acqua. Io ho conosciuto il proprietario di quella casa in un'assemblea a Campo Galliano, un'assemblea pubblica in cui c'era AIPO, c'era un assessore regionale alla protezione civile, eccetera, eccetera, e disse: quando ho comprato quel terreno, quando veniva la piena del fiume, l'acqua andava nelle casse d'espansione e a casa mia non c'è mai arrivata. Negli ultimi anni le casse d'espansione, come abbiamo dimostrato e parlato più volte, non funzionano più e l'acqua arriva fino a lì, che ha scoperto lui suo malgrado di essere in zona esondabile, ecco. E al che lui disse: io adesso vorrei andare via, ma nessuno mi compra la casa e il terreno, perché tutti sanno che va periodicamente sott'acqua. Quindi lui cosa deve fare? L'abbandona? Aspetta di morire di stenti? Di senza soldi, cosa deve fare? E questo è un caso limite, ma è la condizione in cui probabilmente si troveranno tantissime persone in un futuro prossimo. Quindi è vero che questo PUG non obbliga nessuno, ma è anche vero che mette nelle condizioni spopolare furbescamente, quasi diabolicamente, mettere nelle condizioni in cui prima o poi te ne devi andare da quest'area agricola, e te ne devi andare o regalando la terra e la casa o svendendole. Quindi è un PUG che è strutturato per vedere avanti nei prossimi anni, decenni, ed è il suo obiettivo è questo. Noi leggiamo questa chiave di lettura. Non c'è un ricorso ha una sicurezza idraulica attiva ma passiva, come ha ampiamente detto anche il consigliere Rossi. Quindi passiva, ma che grava sulle spalle e sul portafogli dei residenti, ammesso che uno se lo possa permettere, ribadisco. Quindi è un PUG che serve a chi abita nei centri urbani, ma che lascia abbandonati a se stessi le aree rurali. Dall'inizio di questo percorso, di questo PUG, ci avete sempre parlato di città diffusa, infatti la parola campagna o territorio agricolo non rientra nemmeno nelle linee guida, nelle linee spot di questo percorso. Poi che ci sia magari in un futuro un turismo eccetera eccetera, boh, magari, ma non credo, non c'è Gardaland o Mirabilandia qua in zona, vabbè. E poi
consigliere, così, sì? Tre minuti di,
sì, adesso
di dichiarazione
finisco.
Di voto.
E niente, noi siamo ribadiamo completamente contrari e lasciamo a voi l'onere di approvare, come detto prima, in questo consiglio comunale balneare il vostro PUG, non è nostro.
Partito Democratico.
Grazie Presidente. I consigli balneari in questo comune sono sempre stati fatti, consiglier Vincenzi. In luglio abbiamo sempre fatto consiglio comunale e non è balneare, è alla stessa istituzione e la stessa regolarità di quello fatto a giugno, a maggio, quello che faremo a settembre, a dicembre. Siamo a luglio, se lei vuole andare al mare può andare. Io non so che documenti ha letto, perché ho sentito delle farneticazioni che difficilmente si trovano all'interno del PUG. Nessuno manda via nessuno, nessuno vuole gravare e mandare in fallimento chissà cosa, ha tirato in ballo l'Europa, le case green, la mobilità elettrica, non so cosa c'entra, qual è l'inerenza con il PUG che stiamo approvando a Sogliera e per fortuna tutta l'Unione Terre d'Argine, perché è stata fatta una scelta politica che tutto viene fatto. Il mondo cambia. Però il fiume Secchia era lì nel 1928, quando è stato la prima alluvione, ho alcuni dati, poi c'è stato nel 1939, poi c'è stato nel 42, poi c'è stato nel 66. Le case che c'erano a Sozzigalli, a Rovereto, a Secchia sono andate sott'acqua. Sì, quindi chi ha costruito lì, chi ha costruito nella Golena, sapeva che in caso di esondazione l'acqua andava in casa. Poi, come ha spiegato il sindaco, nel 1970 giravamo in moto, in motorino, senza casco. Se si cadeva, uno si rompeva la testa. Le condizioni di allora erano accettabili. Adesso uno va in moto, non si mette solo il casco, si mette i guanti, gli stivali, la tuta. Le condizioni sono cambiate, il mondo non è più accettabile come quello. Quindi nessuno sta mandando via gli abitanti di Sozzigalli, l'ha spiegato bene Ori, il consigliere Ori. Il consigliere Ori ci abita a Sozzigalli, ci mancherebbe altro che vogliamo mandare via qualcuno da qualsiasi parte. Io non so dove ha letto queste cose o quello che ha detto il consigliere Rossi, che andiamo a gravare chissà cosa, l'ha spiegato bene il dottor Veronese, non so, in un modo più chiaro io non sarei stato capace, a parte che non ho le sue competenze, ma l'ha spiegato in maniera che probabilmente i bambini hanno capito, che è una norma transitoria fino a che AIPO non interviene e quindi le condizioni di sicurezza cambiano e le case attuali, se uno non interviene, non costruisce, non c'è nessuna prescrizione, non lo so, in che lingua dobbiamo dirla? Non lo so, perché quando non c'è peggior soldo di chi non vuol capire. 50 firme sono l'1,25% degli abitanti di Limidi, visto che sono circa 4.000. Perciò se la vogliamo mettere che sembra che sia un plebiscito popolare il fatto di questa variante fantomatica strada, che l'abbiamo detto anche qui in 180 lingue diverse, forse abbiamo tralasciato il cinese mandarino. No, io non so cosa, cioè questa reiterazione a dire fandonie, pensate che a forza di dirle diventano realtà, ma la gente non ci crede, anche se lo dite mille volte. Cioè l'1,25% della popolazione di Limidi è i 50, L'ha detto bene il consigliere Lodi, se tiriamo su 51 firme facciamo la strada? No, perché è un segno ideogrammatico. Penso che il dottor Veronese l'abbia detto anche questo almeno 50 volte, ha iniziato a dirlo probabilmente nel, due o tre anni fa alle prime riunioni del PUG qui dentro che abbiamo
dichiarazione
fatto.
Dichiarazione di voto.
Chiaramente siamo favorevoli, ovviamente, ci mancherebbe altro, perché per quelle motivazioni che ha spiegato benissimo invece il consigliere Artusi, saldo zero al 2050, neutralità ambientale, sostenibilità ambientale, sostenibilità dello sviluppo economico delle comunità. Questo è quello che c'è scritto nel PUG, non quello che avete raccontato voi, che non so che documenti avete letto. Nel PUG c'è questo, quindi se volete fare un'informazione ai cittadini dite quello che c'è scritto nel PUG realmente, non quello che vi viene in mente.
Dichiarazione di voto.
Siamo favorevoli.
Grazie. Poniamo in votazione l'adozione del piano urbanistico generale dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'articolo 46,1 della legge regionale 2417. Favorevoli. Partito Democratico, Viviamo Soliera, Gruppo Misto. Contrari, Movimento 5 Stelle, Lega. Astenuti, nessuno. È approvata. Immediata eseguibilità, favorevoli. Partito Democratico, Viviamo Soliera, Gruppo Misto. Contrari, Lega, Movimento 5 Stelle. Astenuti, nessuno. Ringraziamo il dottor Veronesi, grazie. È un tour de force questo, eh? C'è una certa resistenza. Esatto, grazie.